Signore Gesù, preghiamo anche ancora per la nostra comunione di stasera. Grazie per la tua parola e per tutti i santi che sono qui radunati. Aprici nuovamente la tua parola, da spirito e vita dalla tua bocca. Signore, confidiamo, dipendiamo da te e confidiamo in te. È la tua Chiesa per la quale tu ti sei dato. Parla alle tue Chiese. Benedici le tue Chiese con la tua parola. Ci sediamo ai tuoi piedi e vogliamo imparare da te.
Amen.
Vogliamo continuare ad indirizzare i nostri cuori sul Signore e ad essere coraggiosi ed avanzare. I messaggi che ascoltiamo sono ovviamente il frutto della comunione che i fratelli hanno avuto prima di questa conferenza, ma vogliamo continuare a cercare il Signore sempre in modo fresco, anche se quando siamo a casa vogliamo venire a Lui. Abbiamo sentito molto già sulla preghiera e credo che sia importante di sottolineare che la preghiera non è un tema, ma è un qualcosa che facciamo, qualcosa che mettiamo in pratica e veniamo davanti a Lui inginocchiandoci. Paolo era un buon insegnante, aveva tutto per spiegare e dimostrare la verità. Ma poi in capitolo 3 viene e dice: mi inginocchio, piego le mie ginocchia. E anche oggi, stasera, pieghiamo le ginocchia, che ci fortifica e ad afferrare ad assieme con tutti i santi. E il Signore ascolterà le nostre preghiere. Non preghiamo verso l'aria, non preghiamo certe preghiere preparate, ma preghiamo sempre nuovamente, in modo fresco. Avete notato che questa parola tutti viene menzionata più volte in questo libro, versetto 7, Efesini 4, 7. A ciascuno di noi la grazia è stata data. Il Signore ha veramente bisogno di ciascuno di noi. Ha bisogno di ciascuno che sta seduto nella prima fila, ma ha bisogno anche di ciascuno seduto in un'altra fila, di tutti quanti. A ciascuno è data la grazia. Abbiamo letto dei versetti preparando un altro libro che poi sarà possibile prendere. Ed è impressionante come questo peso viene dimostrato, questo peso per ciascuno nel suo corpo. Se parliamo del corpo, parliamo di ciascuno, cioè di tutti i credenti ovviamente, ma questo è chiaro. Ma parliamo di tutti quelli chiamati nel suo corpo, non parliamo di alcuni pochi. Forse l'uno o l'altro, forse penserà, sì, ma stamattina abbiamo letto di apostoli, profeti, evangelisti. Sì, ma forse loro, poi infatti non sono tutti, è forse una contraddizione. Ma mi piace molto, come dice il versetto 12, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Dei santi. I fratelli, forse anche se ci sono dei doni nella casa, dei fratelli che forse hanno 5 talenti, che forse possono servire ancora di più di altri con 2 o 1 talento, ma alla fine del giorno il peso, la meta è che il perfezionamento di tutti i santi, non il perfezionamento di alcuni santi o di avere un gruppo che è particolarmente spirituale. No, il Signore ha bisogno di ciascuno di noi e per questo noi ci consacriamo. E per questo non aspettiamo un'altra occasione o aspettiamo altri che forse noi crediamo sono più capaci di noi stessi, ma il Signore ha bisogno di ciascuno di noi. Il perfezionamento dei santi, e mi piace questa parola del perfezionamento. Nella parola sì viene anche parlato dell'imparare qualcosa, ma qui viene parlato del perfezionamento. In tedesco viene tradotto con preparazione. E questo in tedesco il fratello se legge il perfezionamento, la preparazione dei santi, lo fa pensare a produrre un pasto in cucina. Non c'è solo un ingrediente, ma ci sono più ingredienti. Qualche volta abbiamo bisogno di pochi ingredienti, ma non basta un ingrediente solo. Qualche volta ci rallegriamo, godiamo un certo aspetto, per esempio l'amore o l'umiltà, o godiamo la mansuetudine, ma non c'è solo un solo ingrediente. Ci sono così tante cose che la lettera agli Efesini dimostra affinché noi veniamo preparati, cioè perfezionati. Ed è bello quando possiamo afferrare qualcosa come per esempio l'umiltà come ieri sera. E così il Signore ci porterà anche avanti. Ed è bene che entriamo in questi versetti ad essere perfezionati. Perfezionati mediante molti ingredienti. Ed è anche bello che non puoi annullare questo processo del perfezionamento. Nel passato ho pensato se una volta produci un pane con diversi ingredienti, poi non li puoi più separare. Qui è iniziato un processo. È un processo che ha un'altra qualità. Lì c'è il Signore che opera e Lui ci vuole preparare, vuole perfezionarci. Così come nell'Antico Testamento ha usato le circostanze per preparare, perfezionare Mosè. Il Signore ha usato queste circostanze per operare su di Lui, di prepararci per l'edificazione del corpo di Cristo. Questa chiara meta dell'edificazione della casa, del corpo di Cristo. Versetto 13, fino a che tutti giungiamo all'unità, finché a ciascuno di noi. Anche questa parola giungere è da notare e mi è interessato da dove proviene questa parola giungere nel greco, dove viene usato. Viene anche usato in Atti, quando i fratelli stavano viaggiando, durante il loro viaggio, hanno raggiunto la loro meta, dove volevano andare. Per esempio ad Efeso, sono giunti ad Efeso. È proprio questa parola che viene usata. Giungere alla meta di un viaggio. È un percorso sul quale ci troviamo e giungiamo all'unità della fede. Vorrei guardare anche all'inizio di Efesini 4. Lì cosa dice? Parla già dell'unità. Giovani fratelli e sorelle, l'unità della fede. Nella seconda parte degli Efesini è l'unità della fede, ma quell'inizio è l'unità dello Spirito. E in merito Paolo dice di mantenerla salda, di afferrarla. Di sforzarci a conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. All'inizio viene sottolineato che l'unità è stata compiuta mediante la sua morte, la sua risurrezione, che nessuno può dividere. Dice un corpo. Il Signore ha questo un corpo, ha prodotto questo un corpo mediante i santi, mediante un spirito, uno spirito, una speranza, uno solo, una fede, un battesimo, un Dio e Padre di tutti. È stata compiuta un'unità che è una base meravigliosa. Da un lato l'opera del Signore, ma vorrei anche dire alla fine è il Signore stesso è questa unità. Senza il Signore non c'è unità. Senza la sua opera e tutto quello che sta tuttora facendo non c'è unità. Lo puoi notare in tutto il mondo. Ci sono così tante società e imprese, ma nessuno parla di unità. L'unità dello Spirito l'ha prodotta il Signore. Ci potremmo fermare qui, o forse no? Non sarebbe abbastanza di avere l'unità dello Spirito? Solo mantenere questa unità. Ma questo è un lato, il conservare l'unità. Dall'altro lato è di crescere in questa unità. C'è qualcosa che deve ancora andare avanti, come su questo viaggio ci abbiamo ancora un pezzo di strada davanti a noi. E come va avanti questo percorso dell'unità? È l'unità della fede. L'unità ha bisogno di fede. Senza fede è impossibile. Senza fede, prima o poi raggiungiamo il punto dove diciamo l'unità non è possibile. Abbiamo bisogno di fede. E la definizione di fede qual è? Leggiamo Ebrei 11, versetto 1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano. Come abbiamo già nel titolo di questa conferenza, abbiamo la visione e realtà. Come diventa realtà la visione? E oggi voglio dire mediante la fede. Senza fede è impossibile. Ma con la fede possiamo entrare nella realtà di questa visione. Mediante la fede lui ha una via di produrre in modo visibile l'unità. Il Signore ci sia misericordioso di portarci alla perfezione. Mediante la fede è possibile. La fede è certezza di cose che si sperano. E voi forse conoscete Ebrei 11, ma viene sottolineato più volte. Che c'è una differenza tra ciò che il padre voleva fare e ciò che era visibile. Abramo era in un posto completamente diverso da quello che il Signore voleva avere. Lo doveva chiamare fuori. L'ha portato in un paese dove l'ha portato in fede e poi è rimasto in questo paese in una tenda. Puoi immaginartelo? C'è una promessa e questa promessa era in questo paese, forse non era compiuta. Parla di Abramo. Era in quel paese, ha aspettato la città che aveva la promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio, è versetto 10 di Ebrei 11. E così anche l'unità ha bisogno della nostra fede. E anche Noè. Noè cosa ha fatto? Ha sentito la parola di Dio e ha costruito l'arca. In un tempo dove non c'era abbastanza acqua per questa nave. Il giudizio è ancora lontano, ma lui ha costruito in fede. L'unità della fede. C'era la base, non di quello che vediamo, ma la base, il fondamento è ciò che il Signore mostra e la via sulla quale ci guida. Se guardiamo l'esteriore, ci sono così tanti argomenti contro l'unità. 2000 anni di storia della Chiesa, possiamo dire molte cose esteriormente che parlano contro l'unità. E per questo molti dicono sì, l'unità forse ci sarà quando il Signore ritornerà, più tardi. Abbiamo letto in Efesini 3, versetto 10, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa. Allora il Signore vuole edificare la Chiesa adesso, oggi. Vuole produrre questa unità oggi con tutti quelli che vogliono collaborare, che vogliono andare su questa via in fede, non solo coloro che sono forti, ma in fede, coloro che camminano in fede. Alcune persone vi hanno detto in passato, ma non siete un po' orgogliosi di dire in 2000 anni il Signore non ce l'ha fatto e voi volete essere coloro che producono l'unità? Ma guardiamo su ciò che Lui ha fatto. Lui cerca fede. Lui vuole che noi manteniamo questa fede. Conserviamo questa unità della fede. Ma continua parlando dell'unità della fede, ma anche l'unità
der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Erinnert ihr euch an die schwarze Kiste von der ersten Versammlung?
Vi ricordate la scatola nera della prima riunione? Ma c'erano questi vetrini che erano in questa scatola, uno vicino all'altro, tutto bello ordinato, molto più ordinato che sulla mia scrivania. C'era un bel ordine di questi vetrini di laboratorio. Ma cosa abbiamo visto? L'ordine non bastava. Perché la capacità di ogni di ciascun vetrino non bastava per includere tutto la gloria del Signore, la pienezza del Signore. Forse pensiamo, basta se tutto è bello, ben organizzato. Di recente un fratello ci ha detto, nelle riunioni abbiamo un piano dove questo fratello ha chiarito, ho spiegato che da loro tutto bello è già ordinato. Chi inizia, chi dice che cosa, quando. E poi ha relegato le riunioni qui, di essere libero da questo sistema, da questo ordine umano, ma di crescere in Cristo. Questa unità non è organizzata. Questa unità esiste nella persona del Figlio di Dio, del Signore. Il cantico che abbiamo cantato come ultimo, di avvicinarci, di prostrarci davanti a Lui. Ne abbiamo bisogno nella vita di Chiesa, di venire da Lui, di cercare il Signore. Questo è il nucleo dell'unità. Anche quando serviamo, vogliamo cercarlo assieme. Ma prima di tutto diamo precedenza al Signore, non al servizio. Vogliamo conoscere Lui. E spesso quando serviamo iniziamo con preghiera, con comunione, di prendere qualcosa da Cristo. Questo è un buon fattore per l'unità, di venire al Signore in unità, anche in piccoli gruppi o a casa, quando abbiamo degli ospiti. È bene, è bello di avvicinarsi insieme al Signore. Forse abbiamo gli stessi interessi anche umani, diciamo, siamo simili di carattere, ma alla fine la nostra unità di che cosa consiste? È la riconoscenza del Figlio di Dio, l'afferrare assieme in unità del Signore. Questo è il nucleo dell'unità. Il buon cibo, una buona atmosfera, gli interessi, un bel luogo sono interessanti, sono buoni, ma non sono decisivi. Forse sei in un posto dove il letto è diverso da quello che conosci a casa. Forse ti crea anche problemi di dormire, ma crea anche una situazione di cercare il Signore. Nella vita di Chiesa è importante che veniamo al Signore. Ci sono delle buone situazioni o situazioni più difficili, ma dobbiamo afferrare. Ma se ci afferriamo al Signore, c'è una via per l'unità.
In Gemeinschaft lässt sich's gut den Herrn erkennen. Deswegen sind wir hier so viele zusammen. Deswegen ist auch schön, nach der Versammlung zusammen zu sein.
È bene che è anche bello di avere comunione dopo le riunioni, più piccoli gruppi, in gruppi più piccoli. Mi piace al Signore di rivelarsi in queste comunioni. Nella prima lettera di Giovanni, dove Giovanni testimonia come lui si rallega della comunione con il Signore, come ha gustata questa parola della vita e la proclama agli altri. Questa comunione ci unisce di distribuire ciò che abbiamo ricevuto dal Cristo vivente e parliamo ciò che abbiamo ricevuto. E spesso è una certa parola è il momento incisivo. Leggi una parola nella preghiera e ad un tratto si illumina una parola. Eravamo assieme ai scolari, ai giovani scolari, abbiamo letto, ho parlato l'uomo intelligente che costruisce la sua casa su un buon fondamento, uomo saggio. In Luca ci sono tre aspetti di questo uomo. Prima di tutto è venuto da lui. Due, ascoltare la sua parola. Punto tre, applicare, mettere in pratica la sua parola. Ma questo venire a lui mi è diventato così prezioso. Vogliamo venire da lui. Da venire da lui è vita. E questa vita ci porta nella comunione. Tutti quelli che l'ascoltano. Ma lode il Signore per il riconoscimento del Figlio di Dio, di vedere il Figlio di Dio. Alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Allo stato di uomini fatti, è l'uomo nuovo, è Cristo e la Chiesa. Questa è una domanda, vorrei lasciare la risposta aperta. Vorrei parlare ancora di questa misura. Qui c'è una misura. In Romani 12, la misura della fede. Romani 12, versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Una misura di fede. Qual è la nostra misura? Stamattina abbiamo avuto l'immagine dei talenti ed è bene che tutti noi abbiamo una misura di fede, di non nasconderla, ma di essere attivi, ciascuno di noi. Se mancano molti santi con un talento, mancano tanti altri talenti. c'è una grande mancanza allora.
Oh, Herr Jesus. Und wenn es jemand gibt, der über sein Maß hinausgeht.
E se c'è qualcuno che va oltre la sua misura, anche questo non è bene. Nessuno deve andare oltre la sua misura. Perché forse va oltre la sua misura perché pensa troppo di sé. Forse anche dell'orgoglio. Ma forse anche qualcuno si sente spinto di essere attivo oltre la sua misura, perché ci sono delle mancanze, perché altri sono troppo poco attivi. E vorrei dire, abbiamo anche una responsabilità per coloro che hanno una grande misura, che loro non vadano oltre la loro misura che hanno. Perché alla fine aspettiamo un solo fratello o pochi fratelli, abbiamo bisogno di quei fratelli e aspettiamo loro. Perché non pensate così. Più tardi ne parleremo. Cosa succederebbe se vanno oltre questa misura? Deve dare una sensibilità per questo aspetto. Ai fratelli che hanno servito bene, il Signore cosa ha detto? Devono essere onorati il doppio. Forse pensiamo, sì, ma come doppio onore? Io direi il doppio onore è il massimo. Nella vita di chiesa diamo al massimo il doppio onore che daremmo al più piccolo santo nella chiesa. Forse è un po' matematico. No, non diamo onore ai uomini. Sì, è bene di avere fratelli, dei santi che sono fedeli nella vita di chiesa per molti anni, che si sono consacrati al Signore, che ci sono degli esempi che possono portare del peso e dove forse anche ascoltiamo due volte se ci danno un consiglio. Ma poi, e basta, non dare 5, 10 o 50 volte dell'onore. Secondo la misura di fede. E oggi parliamo passo dopo passo questi versetti, dove in versetto 13 di Efesini 4 in tedesco viene tradotto che c'è una misura della statura perfetta di Cristo. Per questo il fratello parla della misura al momento. E qui c'è una crescita. E cos'è che cresce? Solo cose che vivono possono crescere. Le sedie non crescono, hanno sempre la stessa misura, la stessa statura. Se le cose terrestri non, senza vita crescono, qualcosa non va bene. Qualcosa di morto non può crescere. Se unità cresce e raggiungiamo l'altezza, la piena misura della statura perfetta di Cristo, abbiamo bisogno di vita, abbiamo bisogno del vivente e ricco approvvigionamento della vita, se no non cresce. Puoi forse cercare di compensare la mancanza di vita con una buona organizzazione? ma alla fine, per ottenere la crescita, abbiamo bisogno di vita, l'approvvigionamento del Signore. Dobbiamo avere questo atteggiamento: Signore, voglio crescere, fa che la Chiesa cresca e ottenga l'altezza della statura perfetta di Cristo, questa misura perfetta, la piena misura della statura perfetta di Cristo. Alla fine è il suo corpo, colui che riempie tutto e in tutti. Signore, facci crescere. L'altezza è la misura della statura perfetta di Cristo. Versetto 14 continua: affinché non siamo più come bambini. La crescita allora ha anche a che fare di allontanarci dal livello di bambino e che raggiungiamo il livello di adulto. Non siamo più come bambini. Vorrei indirizzare il peso brevemente. Di uomini fatti. E poi abbiamo letto di uomini fatti, non siamo più come bambini. Grammaticalmente parlando, da bambini diventano uomini. Perché qui parla di bambini? In tedesco, in versetto 13, allo stato di uomini fatti viene tradotto in singolare, allo stato di un uomo fatto. Ma poi parla, in versetto 14, parla di bambini. Però qui c'è una differenza tra il tedesco e l'italiano. Se uno ha una certa età e si comporta da bambino, qualcosa non va bene. Da bambino, se ieri decidi qualcosa, domani l'hai già dimenticato e fai tutt'altro. Da bambino non è un problema. Ma da adulto, tu decidi per una via, prendi una decisione. Non è più così volatile, non è bene così una volta questa, una volta l'altra decisione. Camminiamo con il Signore, ci decidiamo per una via. Non aspettiamo fino all'ultimo secondo, ma ci decidiamo per il Signore e ci consacriamo a Lui. Se qualcuno si sposa, prende una decisione per la sua vita. Non è meraviglioso? Certo, è anche una responsabilità e molte cose potrebbero succedere, ma abbiamo anche il Signore e la fede e camminiamo con Lui. E continuiamo questo passo, questa via. Il percorso che vediamo nel mondo, con tutti gli svalutamenti, non è il modo come si comporta lo spirito è diritto, è chiaro, e noi ci manteniamo allo spirito, atteniamo lo spirito. Abbiamo questo uomo fatto, uomini fatti e i bambini. E questi bambini sono anche un'immagine per la mancanza di unità. Dove ci sono, dove vedi molti singoli, individui. E questa moltitudine non cresce per raggiungere una grande moltitudine di adulti, ma di un singolo, di un'unità. Anche Paolo parla dell'essere bambino. In 1 Corinzi 3, versetto 1. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Carnali, vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. All'inizio della tua vita spirituale è normale. Se sei bambino nella fede, hai bisogno di latte, qualcuno ti aiuta a mangiare, spesso mediante la propria famiglia, un fratello che l'ha portato alla salvezza, a diventare cristiano, a pregare, a leggere la parola, ma poi gli dice: anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Cioè, dopo anni, probabilmente, Paolo li accusa che sono tuttora dei bambini. Sono diventati più anziani, ma non sono cresciuti. Qual è il problema? Ci sono tra di voi gelosie e contese. Non siete forse carnali? E non vi comportate secondo la natura umana, così umano, carnale. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono d'Apollo, non siete forse uomini carnali? Qui vediamo gli uomini carnali. Non solo uomini che hanno servito, ma qui c'erano dei credenti che si sono basati, riferiti ad altri uomini. Questo è brutto. Nella vita di Chiesa noi non ci basiamo su uomini. Qualcuno che ci ha portato alla fede è meraviglioso. Gli possiamo essere grati per tutta la vita. Ma la base della nostra fede non è questa persona. E non dirò, ovunque questo fratello, questa persona va, io lo seguirò. No, sii grato che ti ha portato al Signore, ma segui il Signore, anche se ti ha servito molto bene in passato. In 1 Corinzi dicono, io sono di Paolo, io sono di Apollo. Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto. E lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Spesso vediamo gli uomini, ma alla fine è stato il Signore che ha dato loro, che ti aiutano a diventare credente. Non sono loro, ma il Signore mediante loro. Noi non confidiamo in uomini. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Questo è il nostro fondamento saldo, il Dio vivente stesso. E Lui dà la crescita. Vediamo di nuovo crescita. E c'è mancanza ad Efeso e anche in Corinto. Crescita. Dio dà crescita. E qualche volta una mancanza di crescita è una mancanza di attenersi al Signore, di essere orientato troppo su uomini. Non deve essere così, né nel buono né nel negativo. Il Signore ci dia molta luce e saggezza. alla fine Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il... Scusate, quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. È bello che se tutti che servono sono uno, che nessuno edifica la sua propria opera, che nessuno disturba questa unità in qualunque forma, che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, sono uno, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Ritorniamo a Efesini 4:14, affinché non siamo più come bambini svalottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Non essere più sballottati e portati qua e là. Conoscete delle tendenze in questo mondo? Tendenze nel mondo della moda? C'è sempre un colore dell'anno, un colore dell'estate, un colore o diversi colori che vanno di moda? Alcuni li piacciono, ad altri non piacciono per niente. Anche nel mondo cristiano religioso ci possono essere delle tendenze. Hai già letto questo libro? Hai già visto questo film? Questo è proprio al momento va di moda.
Interessanterweise sind die Sachen, die im Trend sind. In der Mode, alle, die ein bisschen älter sind, die kennen manche Trends.
Die erkennen manche. I più anziani conoscono queste tendenze del passato, vedono certi vestiti e si ricordano di questi vestiti di 30 anni fa.
Der gedacht hat, er hat das Neueste gekauft. Ja, wir lachen. Aber in der religiösen Welt ist es manchmal auch so. Die Dinge kommen wieder.
Anche nell'ambito religioso certe tendenze di 30 anni fa ritornano più o meno, prima o poi. Alcune tendenze spariscono e poi ad un tratto di nuovo va di moda e rispunta una tendenza di 30 anni fa, come dei vestiti che ritornano dei colori del passato. Ma manteniamoci, atteniamo alla parola. La porta rimane salda e la promessa di portarci alla meta è piena di spirito e vita. Vogliamo afferrare la parola e conservarla mediante la grazia di non essere più bambini sballottati. È bene che il cuore viene reso saldo ed è bene che diventiamo saldi al Signore. Potete leggere questi versetti che abbiamo letto qui sull'outline, sotto il punto di diventare saldi tramite la grazia. Vogliamo attenerci a Lui. E questo uno uomo viene rivelato.
Ich möchte dazu gerne einen Psalm teilen, der mich sehr angesprochen hat. Psalm 100.